17 marzo, sciopero generale della scuola. Presidente Mattarella, Parlamento, Governo, sulla scuola, firmatevi. Di Anna Angelucci, dell'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica. Di cosa parliamo quando parliamo di scuola? Parliamo forse solo di qualcosa che riguarda studenti e professori, o tutt'al più occasionalmente qualche intellettuale che interviene su questo o quel provvedimento? Parliamo forse solo di norme sui voti o sugli esami, di leggi sugli ordinamenti, di riforme dell'organizzazione, di investimenti o di tagli? Parliamo forse solo di stipendi e di contratti, di assunzioni e di trasferimenti? No signori, quando parliamo di scuola stiamo parlando del paese, della sua identità, della sua tenuta culturale, del suo profilo etico e politico, del suo presente e della sua prospettiva futura. È una questione che ci interpella tutti, e non perché variamente implicati, ma in quanto cittadini italiani, cittadini di un paese che sta fragorosamente rovinando nel magma di insipienza, incompetenza, burocrazia, malaffare e corruzione che è sotto gli occhi di tutti. La scuola è lo specchio del paese e della sua gestione politica. Ed è la fotografia di un paese e di una gestione politica che negli ultimi 20 anni ha deliberatamente abdicato ad ogni vero progetto di miglioramento e di progresso individuale e collettivo, quel progetto di vita personale e sociale che passa necessariamente e in primis attraverso la scuola, con buona pace della ministra Fedeli, che in un paese dignitoso, priva di un adeguato titolo di studio, non solo non sarebbe mai diventata titolare del Dicastero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ma non avrebbe potuto dichiarare impunemente che la sua scuola è stata il sindacato. Guardiamoci intorno con un occhio al passato, alla legge 107. La cosiddetta buona scuola, ci siamo arrivati dopo un percorso ventennale di autonomia scolastica, targato Luigi Berlinguer, responsabile della frammentazione e della privatizzazione della scuola pubblica italiana. È l'autonomia, prima ancora della legge 107, che ha trasformato dal 1997 ogni nostra scuola pubblica in un'azienda collocata sul mercato dell'istruzione e costretta, anno dopo anno, taglio dopo taglio, a cercare nel mercato le risorse private che le servono per sopravvivere, e che solo la sfrontata ipocrisia di una classe politica che ha dilapidato e divorato tutte le risorse pubbliche del nostro paese può chiamare sussidiarietà. Ma l'autonomia scolastica non ha riguardato, in questo ventennio, soltanto il governo della scuola. C'è stato tutto un portato ideologico e pedagogico, burocraticamente imposto attraverso la filiera ministero fratto dirigenti fratto docenti, fatto di abbassamento dell'offerta culturale per garantire il successo formativo, fatto di individuazione dei livelli minimi di apprendimento, fatto di didattica alternativa e ricreativa, in cui anche le autogestioni venissero inserite nei piani dell'offerta formativa, fatto di sistematica cancellazione della pratica dello studio approfondito e del valore delle conoscenze teorico-disciplinari, sostituiti da un'ignobile mercatura al ribasso di crediti e debiti formativi, fatto dell'imposizione generalizzata di una didattica per competenze scimmiottata dai paesi anglosassoni, che non stimola capacità di articolazione e argomentazione culturale e critica, intelligenza e pensiero divergente e creativo, bensì risposte immediate, addestrate, standardizzate e protocollate, uguali per tutti, misurabili e quantificabili con test e classifiche. Un portato pedagogico fatto di incessante semplificazione e banalizzazione delle attività didattiche, di riduzione dei programmi e delle materie, di svalutazione della lezione, di impoverimento dei contenuti e dei libri, sempre più sostituiti dal grande business dei supporti elettronici, delle piattaforme digitali, dei dispositivi di apprendimento virtuali. fatto di una progressiva e incessante desertificazione della cultura e dei saperi, mentre Berlinguer e la sua corte, che espugnato il Mur e dichiarato hic manebimus optime, si sono fatti per 20 anni suggeritori incalliti per tutte le stagioni, trasformavano gli insegnanti in animatori e la scuola in una ludoteca. Una sistematica operazione di distruzione della scuola pubblica come luogo di trasmissione e di creazione della cultura, come luogo di emancipazione del bambino e dell'adolescente attraverso lo studio e l'acquisizione di un bagaglio di saperi articolato, ricco e profondo. Una visione della scuola intrisa di un donmilanismo decontestualizzato e burocratizzato, che non solo non ha emancipato i più deboli, ma ha precipitato tutti i Gianni e tutti i Pierini in un ben più grave e generalizzato analfabetismo di ritorno. E su questa scuola, e su questo paese, che è piombata come un macigno la legge 107, accanimento patologico dell'autonomia scolastica, un unico articolo declinato in 212 commi. Una riforma che ha imposto agli studenti delle superiori dalle 200 alle 400 ore di alternanza scuola-lavoro, una truffa, e non solo perché il lavoro in Italia non c'è e perché il lavoro non si impara con le visite di gruppo, ma perché i finanziamenti che arrivano alle scuole alimentano direttamente il business privato. Perché le scuole autonome mandano i ragazzi a lavorare gratis nelle aziende che hanno stipulato accordi con il MIUR oppure organizzano attività di alternanza facendole pagare alle famiglie, perché i privati, che hanno scoperto il nuovo segmento di mercato rappresentato da milioni di studenti, e genitori, e parenti, e amici, che possono cliccare milioni di link che arrivano nelle scuole a vendere i loro prodotti, coinvolgendo i ragazzi come prosumers a costo zero nelle loro attività commerciali. Ma soprattutto perché i ragazzi a scuola devono studiare e sperimentare nelle classi e nei laboratori, e a casa devono fare i compiti, devono imparare la storia e la geografia, l'italiano e la matematica, l'inglese e la storia dell'arte, e non essere sballottati per 200, 300 o 400 ore a fare fotocopie, a servire ai tavoli, a tabulare dati, a zappare la terra, a rispondere al telefono, o a fingersi archivisti o ricercatori o guide turistiche. Umiliati a 16 anni in una ridicola parodia del lavoratore, che ben presto non saprà neanche più firmare altro che capire un contratto di lavoro. Una riforma che ha imposto in un paese allo stremo delle risorse l'assunzione di centinaia di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di materie che, dopo Gelmini, nelle scuole non si insegnano più. Graduatorie che Renzi ha voluto a tutti i costi demagogicamente svuotare, inventando un organico dell'autonomia in cui tanti docenti, vecchi e nuovi, sperimentano oggi nuove forme di demansionamento. Mentre, contemporaneamente, i fondi per finanziare i corsi di recupero per gli studenti obbligatori per legge stanno progressivamente scomparendo e nelle scuole autonome si ricorre ancora una volta al contributo delle famiglie, oppure si propongono 3-4 ridicole ore pomeridiane per recuperare un trimestre. Una riforma che, per errore, ha catapultato migliaia di insegnanti a centinaia di chilometri da casa e, per volontà, ha congelato tutti gli altri in una immobilità coatta e in un mutismo selettivo tra lo spauracchio della chiamata diretta e la minaccia degli ambiti territoriali. Ed è su questa scuola, e su questo paese, che sta arrivando lo tsunami delle 8 deleghe previste dalla 107. In corso di approvazione in Parlamento, deleghe a costo zero, a finanza invariata, che toccano materie delicatissime come l'inclusione scolastica, burocratizzandola e riducendo gli investimenti per il sostegno, il nuovo sistema di reclutamento dei docenti, destrutturandolo in un percorso infinito con stipendi per i neoassunti sotto la soglia della povertà. La formazione professionale, immiserendola insieme al segmento dell'istruzione professionale, ridotti a bottega, gli esami di Stato, si toglie la terza prova pluridisciplinare e si inserisce l'ennesimo test INVALSI, mentre il colloquio orale viene incentrato sull'alternanza scuola-lavoro, il segmento di istruzione 0-0-6 anni, riducendolo a servizio integrato, pubblico-privato, e non per tutti, la valorizzazione della cultura umanistica, definitivamente svilita nella formula mercantile del Made in Italy, il diritto allo studio mortificato in un mero esercizio di retorica. Nessun reale miglioramento, nessun investimento culturale prima ancora che economico. Vengono modificate norme vigenti per realizzare risparmi, ancora risparmi e solo risparmi, peggiorando un quadro normativo già ampiamente compromesso dalla legge di riforma e completando il processo di distruzione della scuola della Costituzione iniziato 20 anni fa. E con lei, del nostro paese. Fermatevi finché siete in tempo. Lo chiediamo al Presidente della Repubblica, al Parlamento, al Governo. Ascoltate le innumerevoli voci che si levano contro la buona scuola da chi studenti, dirigenti, genitori, docenti ogni giorno la patisce e ne combatte gli errori e le aberrazioni. Fermate l'iter delle deleghe che tutti i soggetti auditi in queste settimane in commissione hanno aspramente criticato e rigettato. Fermatevi e ricominciate da capo, e questa volta ascoltate e confrontatevi davvero con il mondo della scuola. Nessuna fedeltà politica, nessuna coerenza di governo potrà mai giustificare il cieco perseverare in un errore fatto sulla carne viva dei nostri giovani e del nostro paese, che sta davvero rasentando la follia. 14 marzo 2017. Marina Boscaino, gli arroganti cantori della buona scuola, verso le giornate di mobilitazione. Colpevoli, vostro onore, siamo colpevoli in molti, rei confessi e per di più recidivi, ma forse quando questo paese avrà cessato di dimenticarsi della scuola pubblica si degnerà di emergere da distrazione e indifferenza e di valutare i danni prodotti da decenni di politiche dell'istruzione devastanti, quando la sua difesa non sarà rubricata come una lotta corporativa, ma come tentativo di preservare un organo istituzionale. Quando e se tutto questo avverrà, potremo non solo ridere, ma anche riflettere sull'arroganza della più impresentabile classe dirigente che le istituzioni italiane abbiano avuto. A cosa mi riferisco? La ministra Fedeli, coerente con il tanto sbandierato ruolo di ascolto delle istanze e pacificazione dei rapporti tra MIUR e insegnanti, dopo aver consentito la presentazione quasi fuori tempo massimo di 8 deleghe che portano a compimento violentemente il percorso di distruzione della scuola inaugurato con l'approvazione della legge 107 e avere in fase di audizione garantito esclusivamente un stiling di facciata, non sostanziale, della delega sul sostegno, incompresa, a suo dire, dai più, e fonte potenziale di ulteriore pericolosa avversione della scuola nei confronti del governo, esce allo scoperto, impartendo ai docenti italiani una magnifica lezione di bon ton e di deontologia professionale. Non si può dire, pontifica, che sono state deportate le persone, qual è l'insegnamento che diamo, non si può usare la parola sceriffo, puoi non essere d'accordo sulla scelta in cui si è superato il precariato, è legittimo, ma attenzione al linguaggio che si usa, infine stigmatizza un linguaggio non degno di chi educa, di chi rappresenta la scuola. Bacchettate sulle mani in nome di una presunta assenza di correttezza e di coerenza con la propria funzione. fedeli, naturalmente, prima di aprir bocca, peraltro su una questione di lana caprina, forse anche a causa delle sue competenze specifiche pressoché nulle in merito alla materia che dovrebbe amministrare, ci richiama sul senso delle parole e sul modo di usarle. Non entro nel merito della questione ridicola in entrambi gli esempi, pur evitando di usare personalmente la parola deportazione, che non mi piace se riferita al trasferimento coatto e illogico di docenti in sedi molto lontane, non mi ha mai indignato sentirla evocare. La notazione sulla parola sceriffo, vagamente ammantata nel mio immaginario da reminiscenze di infanzia, lo sceriffo Sheridan, o di mamma, lo sceriffo Woody, in Toy Story, mi fa sorridere, ed effettivamente non coglie, perché troppo blanda, le prerogative che vengono attribuite dalla buona scuola al dirigente scolastico. Mi fa invece ridere e a crepapelle l'immaginario linguistico del neoministro sull'attenti rispetto alle tendenze mistificatorie che hanno caratterizzato la comunicazione dei suoi predecessori. Puoi non essere d'accordo sulla scelta in cui si è superato il precariato, sostiene. Metto da parte osservazioni sull'incertezza della sintassi e osservo che non esiste nesso tra il preside, mettiamo pure sceriffo, e una ipotetica soluzione del precariato. Il problema del precariato non è stato affatto risolto, si è messo mano al tentativo di limitarne la consistenza dal momento che una sentenza della Corte di Giustizia Europea ci ha obbligato a farlo. La signora Fedeli dovrebbe quindi preoccuparsi di non dire panzane, invece che improvvisarsi censore della libertà di espressione dei docenti, che, sia detto per rinfrescarle le idee, in questi anni sono stati dileggiati, grazie allo spregiudicato rampantismo di molti membri del suo partito, da una torma di cantori del pensiero unico e della modernità neoliberista. Come Mila Spicola, prima implacabile passionaria anti-Gelmini, poi sostenitrice acritica della buona scuola dalla poltrona assegnatala al MIUR. Come il sottosegretario Davide Faraone, il 4 maggio 2015, alla vigilia dello sciopero più partecipato della storia della scuola, profetizzò: domani in piazza ci sarà una minoranza del paese, la più chiassosa, ma sempre di minoranza si tratta. I sindacati conservatori costruiscono le paure e poi le cavalcano, così popolare tra il personale della scuola e così titolato da essere passato nel governo Gentiloni alla sanità. Come il figlio d'arte Marco Campione, la cui expertise nasceva probabilmente dal non aver lavorato a scuola nemmeno un giorno. Come l'ex ministra Giannini, che ebbe a suo tempo, primavera 2015, il coraggio di sostenere che la riforma della scuola sta procedendo con un dibattito parlamentare che tiene conto di tutto il dibattito, anche quello che è stimolato dagli insegnanti. Quanto a Matteo Renzi, è andato dalla minaccia demagogica con evocazione antisessantottina virtuale, non è con un fischietto in bocca e urlando che si migliora la scuola. Se la buona scuola non passa, continuerete a fischiare senza incidere sull'educazione dei nostri figli, alla protervia autopreconizzante, ho appena rischiato di andare sotto riguardo all'Italicum, figuriamoci se ci mettiamo a concertare, figuriamoci se dobbiamo bloccarci perché sindacati e docenti si ostinano a difendere una tipologia di scuola basata sull'ipocrisia. A proposito del linguaggio educativo di cui parla il ministro, e per chiudere questa rassegna, il miglior esempio è certamente Rondolino, uno che ai suoi avversari non le manda a dire, celeberrima la sua invettiva per le mancate cariche di polizia contro i manifestanti davanti al Senato durante l'approvazione forzosa della 107. Ma perché la polizia non riempie di botte sti insegnanti e libera il centro storico di Roma? Particolarmente greve la metafora delle capre deportate che il prode Fabrizio scagliava nei confronti di chi reagiva ai suoi tweet di insulti, Ci voleva un giornalista dell'Unità per ricordarci i bei tempi in cui un galantuomo come Silvio Berlusconi usava nei confronti degli insegnanti che si opponevano l'epiteto di comunisti, categoria che per alcuni non costituiva peraltro un insulto a nessun titolo. Ma non tutto viene per nuocere. Mentre riceveva una delegazione dei movimenti che hanno chiesto il ritiro delle 8 vergognose deleghe che rischiano di stravolgere temi come l'inclusione scolastica, la scuola dell'infanzia, l'istruzione professionale, la valutazione e gli esami di Stato, la cultura umanistica, il reclutamento dei docenti, le scuole italiane all'estero, il diritto allo studio, negando naturalmente la possibilità di ritiro e persino tempi distesi che consentano l'interlocuzione, la ministra ammoniva il personale docente sull'uso delle parole. Forse sarebbe meglio che spendesse il suo tempo a comprendere che questo ennesimo atto di autoritarismo configurato dalla potenziale confermata approvazione delle deleghe determina un punto di non ritorno. Né le batoste elettorali né il voto del 4 dicembre hanno fatto comprendere ai nostri miopi governanti che non è quella dell'imposizione la strada da perseguire, ma pervicacemente insistono. A noi non resta che fare altrettanto. Sciopero del 8 marzo, proclamato da Slai Cobas e Cobas, cui ha aderito, tra gli altri, anche la FLGIL, nell'ambito della giornata di sciopero generale delle donne di 40 paesi del mondo contro la violenza di genere. Sciopero del 17 marzo, indetto da Orsa, CUB Scuola, Federata, ANIEF, USBP Scuola, Cobas Scuola, Unicobas Scuola, contro la 107 e contro le 8 deleghe, elezioni amministrative, referendum contro il Jobs Act, partecipazione alla rete impegnata a costruire a Roma una grande mobilitazione popolare alternativa alle celebrazioni dell'anniversario del Trattato di Roma, quelli che furono i comitati per il no e che continuano a chiedere che la Costituzione venga applicata. Infine arriveranno finalmente le elezioni politiche, e sarà lì che occorrerà far comprendere definitivamente che la gestione di Viale Trastevere durante il triennio renziano è andata oltre le più fosche aspettative, assecondando l'inaccettabile svilimento dello Stato sociale nel nostro paese. Marina Boscaino, 7 marzo 2017.